Un buongiorno alle ascoltatrici e ascoltatori di Radio Città Aperta. Siamo al Press Corner del 24 luglio 2020 per leggere insieme alcuni articoli usciti sulla stampa e selezionati dal comitato di redazione della radio. Iniziamo con un articolo uscito sull'Osservatorio dei diritti, sui diritti umani dei migranti, piana di Gioia Tauro, il coronavirus aumenta lo sfruttamento dei braccianti, caporalato, alloggi precari e diritti negati. Il nuovo rapporto di Medici per i diritti umani denuncia cosa accade nella piana di Gioia Tauro in Calabria e come le cose siano peggiorate con l'emergenza sanitaria. Sfruttamento lavorativo, alloggi precari, difficoltà di accesso a diritti fondamentali e cure, a cui da marzo si sono aggiunte le conseguenze dell'emergenza coronavirus. A fotografare la condizione dei braccianti della piana di Gioia Tauro è il rapporto annuale di Medici per i diritti umani, la MEDU, la pandemia di Rosarno, emergenza sanitaria e sfruttamento endemico. Questo è il nome del rapporto. Per il settimo anno consecutivo, la clinica mobile di MEDU ha operato in Calabria durante la stagione di raccolta agricola, fornendo prima assistenza sanitaria e orientamento sull'accesso ai diritti fondamentali ai circa 2.000 lavoratori che popolano gli insediamenti precari sparsi nei comuni di Rosarno, San Ferdinando, Drosi, che è una frazione del comune di Rizziconi, e Taurianova. Come ricorda il sociologo Marco Omizzolo, la pandemia del nuovo coronavirus non ha risparmiato le sue campagne. Una diffusa retorica istituzionale ha elogiato i lavoratori e le lavoratrici che hanno continuato a lavorare anche nella fase più dura dell'emergenza pandemica per produrre, trasformare e trasportare i beni necessari al soddisfacimento dei bisogni degli italiani. Tra gli elogiati dallo Stato ci sono buona parte dei 450.000 uomini e donne, italiani e migranti, che ogni giorno sono sfruttati nelle campagne italiane all'interno di una filiera agroalimentare contaminata da un capitalismo predatorio che lavora in alcuni casi in associazione con organizzazioni mafiose, con la grande distribuzione e con spregiudicati faccendieri di diversa appartenenza professionale. Secondo le stime dell'Osservatorio Placido Rizzotto, sarebbero 400-430.000 i lavoratori agricoli in Italia che ogni anno sono irregolarmente impiegati, reclutati da caporali e gestiti in regime di dipendenza nell'ambito delle loro attività lavorative quotidiane. Di questi, poco più di 132.000 sono impiegati in condizioni gra di grave vulnerabilità sociale e forte sofferenza occupazionale che causano gravi patologie e il rischio quotidiano di perdere la vita a causa di incidenti sul lavoro. Alcuni arrivano anche al suicidio. Inoltre, secondo le prime stime dell'osservatorio, durante l'emergenza sanitaria si registra un aumento tra il 10 e il 20% del numero dei lavoratori sfruttati. Un aumento, sottolinea Omizzolo, che si manifesta nella duplice direzione del peggioramento delle condizioni lavorative e dell'aumento dell'orario giornaliero di lavoro. Si consideri che nel corso del biennio 2018-2019 il tasso di irregolarità lavorativa in agricoltura era del 39%, durante invece il periodo Covid-19, in particolare nella fase 1, stando ai primi risultati registrati, il tasso di irregolarità risulterebbe giunto al 48%. Ciò significa che quasi un lavoratore su due in agricoltura durante la pandemia è stato impiegato in modo irregolare. A fronte di ciò, ricorda il sociologo, si è assistito ad una crescita esponenziale del senso di impunità degli sfruttatori che impiegano lavoratori e lavoratrici in modo irregolare, in ragione della sospensione dei controlli nelle aziende agricole da parte di ispettori e forze dell'ordine, spesso invece impegnate nel controllo solo su strada nei riguardi dei cittadini rispetto alle prescrizioni anti-Covid. Ancor più drammatica, durante la fase più critica dell'epidemia, è stata la situazione dei migranti che vivono nei ghetti del paese, in spregio ai diritti umani, del lavoro e costituzionali. D'altro canto, sono vigenti in Italia ancora i decreti sicurezza, come la legge 132 del 2018, che per volontà dello Stato hanno prodotto una grave emorragia di diritti per persone che, titolari in precedenza di un regolare titolo di soggiorno per motivi umanitari e collocate in un sistema di accoglienza controllabile, sono state poi costrette a disperdersi nel territorio, condannate all'emarginazione e allo sfruttamento, dice ancora Omizzolo. Il report documenta come l'accesso a condizioni di vita dignitose siano ancora un miraggio, complici le condizioni lavorative e le pratiche illecite ampiamente diffuse, a cui si aggiungono la carenza di controlli e l'assenza di efficaci misure di contrasto alle illegalità. La gran parte delle patologie riscontrate dal team clinico di Medu rappresentano uno specchio delle pessime condizioni igienico-sanitarie, lavorative e abitative in cui è costretta a vivere la popolazione bracciante della piana di Gioia Tauro. Emarginazione sociale, stigmatizzazione, promiscuità abitativa, carenza di elettricità e servizi igienici, mancanza di acqua potabile, riscaldamento negli insediamenti informali, condizioni lavorative disumane, alimentazione scorretta o insufficiente. Inoltre, la crescente precarietà delle condizioni giuridiche in seguito all'entrata in vigore dei decreti sicurezza e gli effetti della pandemia da coronavirus hanno avuto un impatto peggiorativo sulle condizioni di vita, di lavoro e sulla salute fisica e mentale dei lavoratori stranieri. Il 90% delle persone assistite era regolarmente soggiornante, di queste i 2/3 erano richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale e altri tipi di protezione e il 25% era in fase di rinnovo o conversione della protezione umanitaria. In realtà il primo decreto sicurezza dell'ottobre del 2018 ha abolito la protezione umanitaria che negli anni passati rappresentava il titolo di soggiorno più diffuso tra i braccianti, lasciando ben poche possibilità di regolarizzazione ai molti lavoratori che, a causa delle diffuse irregolarità contrattuali subite, non possiedono i requisiti per la conversione del titolo di soggiorno in motivi di lavoro. Secondo Medu, inoltre, il recente provvedimento di sanatoria troverà nella piana di Gioia un'applicazione molto limitata a causa di numerose e rilevanti criticità. Secondo ancora l'organizzazione, a mancare alla volontà politica e di una pianificazione strategica volte a incidere in modo significativo sul gravissimo fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori stranieri in agricoltura nella piana di Gioia Tauro. L'arrivo della pandemia, che è stato un evento sanitario e sociale drammatico, avrebbe potuto rappresentare un'occasione di forte discontinuità per affrontare in modo nuovo e deciso la drammatica situazione dei braccianti. Medu torna a chiedere l'adozione di misure immediate e di lungo periodo per il contrasto dello sfruttamento bracciantile, il superamento dei ghetti e la promozione della legalità. Questo era un articolo sull'Osservatorio dei diritti, sulla situazione dei braccianti in Calabria, adesso nella situazione di emergenza sanitaria. La fonte, redattore sociale. Passiamo ora a un altro tema e andiamo al Post, un articolo di ieri, 23 luglio. Sulla Turchia, dopo i giornali, la Turchia vuole controllare anche i social network. Una nuova legge proposta dal partito del presidente Erdogan sta creando grosse agitazioni nell'opposizione. In Turchia, il partito politico del presidente Erdogan, che negli ultimi anni ha completato la trasformazione del paese in una democrazia di ispirazione religiosa e a guida autoritaria, ha proposto una nuova legge per estendere il controllo del governo anche ai principali social network. La legge, che avendo il suo sostegno ha enormi possibilità di essere approvata, è solo l'ultima di una serie di misure che hanno ristretto il margine di azione dell'opposizione dopo le decine di migliaia di arresti dopo il fallito colpo di Stato del 2015. La chiusura o l'acquisizione di giornali da parte di imprenditori vicini al governo e il licenziamento di migliaia di insegnanti della scuola pubblica e gli arresti di massa di dissidenti o presunti tali. Uno dei passaggi più importanti della nuova legge obbligherà aziende come Facebook, Twitter e YouTube, piattaforme sulle quali gli attivisti e i politici di opposizione possono parlare a una platea altrimenti irraggiungibile, a nominare, quindi dovranno essere queste aziende Facebook, Twitter e YouTube, saranno obbligate a nominare un referente per la Turchia che gestisca le cosiddette lamentele e le richieste di rimuovere il materiale sgradito. Già oggi, la Turchia è uno dei paesi al mondo che chiede di rimuovere il maggior numero di contenuti a Twitter. Le aziende che non nomineranno un referente saranno private dal governo di parte della banda internet a loro disposizione fino a una riduzione del 90%. In passato il governo turco aveva già impedito l'accesso ai principali social network e a Wikipedia in momenti particolarmente concitati della sua storia recente. Ciascuna azienda avrà tempo fino a 48 ore per gestire una richiesta e 24 ore per rimuovere un contenuto su ordine dei tribunali, la maggior parte dei quali è controllata dal partito di Erdogan. Yaman Akdeniz, avvocato turco e attivista per la libertà di parola, ha detto al Financial Times che le società che gestiscono i social network di fatto non avranno scelta. Dovranno scegliere se cooperare con le autorità turche oppure perdere l'accesso al mercato turco. Il governo turco spiega che la nuova legge si è resa necessaria perché i social network rimuovono con ritardo contenuti illegali che mostravano violenze sessuali, truffe oppure incoraggiavano al terrorismo, un reato di cui in Turchia sono stati accusati tutti i principali oppositori di Erdogan. Il CHP, il principale partito politico di opposizione, ha detto a un quotidiano turco che si opporrà con ogni mezzo all'approvazione della legge, compreso un eventuale ricorso alla Corte Costituzionale, uno dei rarissimi contrappesi ancora attivi fra le istituzioni turche. Questo era il Post, un articolo sulla Turchia e l'ennesimo giro di vite, per così dire, alla libertà di parola e di espressione. Andiamo ora invece a internazionale, alcune notizie sul Covid-19, cominciando dagli Stati Uniti. La scommessa di Trump sulla Pfizer e le altre notizie sul virus. Gli Stati Uniti hanno deciso di investire 1,95 miliardi di dollari in un contratto con la casa farmaceutica Pfizer e con l'azienda tedesca BioNTech per la fornitura di 100 milioni di dosi del vaccino su cui stanno lavorando, dosi che le aziende dovranno consegnare entro dicembre. Secondo l'accordo, il governo statunitense comprerà la prima partita di farmaci al costo di circa 20 dollari a dose e avrà il diritto di acquistare altre 500 milioni di dosi. Gli statunitensi, scrive il New York Times, riceveranno il vaccino gratuitamente, ma non si sa ancora se il farmaco è efficace e sicuro e se otterrà l'autorizzazione alla vendita della Food and Drug Administration, la FDA. Senza approvazione, il governo non pagherà l'intera cifra. Intanto negli Stati Uniti la pandemia non si ferma, la California ha superato lo stato di New York per numero di casi di Covid-19. Secondo il database del New York Times, la California conta 422.000 casi contro i 413.000 di New York, dove la diffusione del virus ha cominciato a rallentare. Il 22 luglio la California ha annunciato più di 12.100 contagi, un record. New York è però lo stato con il bilancio delle vittime più pesante, 32.558. Sempre il 22 luglio in tutti gli Stati Uniti sono stati registrati nuovamente più di 1.000 morti da Covid-19 in un solo giorno, per un totale di 135.438.000 decessi. I casi confermati sono quasi 4 milioni e si contano in media 66.000 nuovi casi al giorno, più del doppio rispetto a un mese fa. Invece nel resto del mondo, si contano 15,2 milioni di contagi. In Europa la situazione continua a preoccupare. Il 22 luglio il totale delle persone infettate dal nuovo coronavirus ha superato i 3,2 milioni, di cui oltre la metà si ritrovano in Russia, con 795.038 casi, di cui quasi 13.000 mortali. Poi il Regno Unito con quasi 300.000 casi e circa 46.000 morti, la Spagna con 270.000 casi e quasi 29.000 morti e poi l'Italia con 245.000 casi e un po' più di 35.000 morti. Il continente resta la regione più colpita del mondo per numero di decessi, 206.633 sui 626.994 registrati nel mondo. Invece in America Latina e nei Caraibi i contagiati sono più di 4 milioni, di cui la metà in Brasile, mentre le vittime sono 170.000. Il 22 luglio in Brasile sono stati registrati quasi 68.000 nuovi casi, un record quotidiano, mentre le vittime sono quasi 83.000. Il 23 luglio la Cina ha registrato 22 nuovi casi. Nel Kashmir, amministrato dall'India, il 22 luglio è stato imposto il confinamento per almeno una settimana. In Giappone, invece, si prepara a 4 giorni di vacanza e la capitale Tokyo è in stato di massima allerta dopo che gli esperti hanno avvertito che i casi di Covid-19 sembrano in rapido aumento. In Romania, invece, sempre il 22 luglio sono malate da Covid-19 1.030 persone per un totale di 40.000 casi, di cui 2.100 morti. E chiudiamo con il Regno Unito, con questi aggiornamenti sui numeri della pandemia. Il Regno Unito ha autorizzato di nuovo le visite nelle residenze per anziani che dallo scoppio della pandemia erano state fortemente limitate. Un recente rapporto di una commissione indipendente ha stimato che il 6% dei contagi registrati tra il 26 aprile e il 7 giugno ha riguardato gli ospiti di queste strutture. Il governo ha stabilito che potrà entrare un solo visitatore per residente e che gli esterni dovranno indossare la mascherina. L'internazionale non dà aggiornamenti sulla situazione in Spagna, però sappiamo che anche in Catalogna la situazione si è nuovamente aggravata, quindi la Spagna è anche in stato di allerta. E chiudiamo qua Press Corner di oggi, buon proseguimento di ascolto. Passar a dor.